Abbiamo il piacere di avere a questo punto in nostra compagnia Marco Fusaro, assistente parlamentare presso il Parlamento dell'Unione Europea, dunque un collegamento con Bruxelles. Ben trovato, buongiorno Marco, grazie per essere con noi ancora una volta.
Buongiorno e grazie a voi.
Allora, oggi è il 27 gennaio, una giornata importante a livello internazionale, è la giornata della memoria, in particolare la memoria della Shoah, e abbiamo ricevuto un messaggio della nostra ascoltatrice Anna, che ci ha mandato, è una citazione da Liliana Segre, una riflessione di Liliana Segre, la quale ha detto, o ha scritto: a me dispiace da matti avere 90 anni e sapere che ho pochi anni ancora davanti, anche se gli odiatori ogni giorno mi augurano di morire. Mi dispiace tantissimo di dover abbandonare la vita, perché la mia vita mi piace moltissimo. E questo credo che sia bello, da una persona di una certa età. Non scegliemmo di attaccarci ai fili elettrificati per scegliere la morte, che sarebbe arrivata in un secondo. Non scegliemmo la vita, noi scegliemmo la vita, parola importantissima che non va sprecata e non va mai dimenticata nemmeno un minuto. Siete persone libere, dovete pensare con la vostra testa, non con quella di chi grida più forte. Non bisogna perdere neanche un minuto di questa straordinaria emozione che è la vita, perché nel tic tac, che è il tempo che scorre, il tic è già tac. E vabbè, questa è Liliana Segre con una bella riflessione. La giornata della memoria, il Parlamento europeo, insomma, ha un'occasione per riflettere su questo argomento. Marco Fusaro.
Sì, il Parlamento oggi si riunisce a Bruxelles in una seduta straordinaria proprio per celebrare la giornata della memoria. Interverranno la Presidente von der Leyen, Michel, ci saranno testimonianze da parte di vittime o di sopravvissuti dell'Olocausto. Ogni anno c'è questa giusta ricorrenza alla memoria. E quindi sì, anche il Parlamento ovviamente ha un suo momento e dei suoi spazi per ricordare, perché poi vuoi fare una considerazione. Quello che preoccupa, no, è che quando si dimentica la storia e con indifferenza e con qualunquismo poi si fa, magari soprattutto le nuove generazioni che studiano poco la storia o che la studiano meno, si dimenticano che quello che è successo, e quindi questo ha ovviamente delle conseguenze gravissime per le nostre società,
anche politiche, naturalmente, certo.
Assolutamente, ma sentire che ci sono persone che sui social o non sui social insultano e augurano la morte a Liliana Segre è una roba che fa venire, che fa spavento, ecco.
Eh sì, è proprio così. Marco Fusaro, prendiamo in considerazione l'altro tema assolutamente importante su tutti i giornali italiani, non so se su tutti i giornali europei, ed è la corsa al Quirinale. E quanto è importante il Presidente della Repubblica Italiana come garante, spesso lo sentiamo dire, no? Come garante rispetto davanti all'Europa, è un discorso che ci facciamo noi, oppure effettivamente è così?
Però qui aggiungerei anche che in questo caso non è solo il Presidente, ma è anche il Presidente del Consiglio.
Vabbè, quello, il Presidente del Consiglio è scontato.
Abbiamo una situazione anomala.
Certo, perché poi se va a Draghi e al Quirinale, bisogna scegliere un altro Presidente del Consiglio. Ma insomma, quanto è importante? La gente ci dorme la notte, insomma, in Europa su questa cosa.
Ma sì, penso che, insomma, sì. A Bruxelles, sì, certo, c'è attenzione all'elezione del capo dello Stato in Italia. Soprattutto c'è l'auspicio che sia europeista e che comunque, quindi, no, nel solco di quella che è la legacy, no, l'eredità di Mattarella. E ovviamente eventualmente sì, c'è attenzione, perché qualora fosse Draghi c'è l'attenzione sulla tenuta della coalizione di maggioranza che adesso tiene il governo. Quindi ovviamente qualora venisse a mancare Draghi perché eletto Presidente della Repubblica, sicuramente c'è attenzione su quali saranno i partiti a sostegno del prossimo governo, chi sarà il primo ministro, quali saranno ovviamente i principali ministeri, perché se cambia il primo ministro poi cambieranno anche ovviamente gli schieramenti, anche gli attori, no, principali, quindi c'è attenzione. Mi sembra poi che anche i mercati stiano abbastanza, almeno sull'Italia, sullo spread italiano,
allora,
siano abbastanza cauti.
Io credo che uno dei temi, come dire, sullo sfondo sia il tema del PNRR, cioè i fondi dell'Unione Europea, che qualcuno teme che, insomma, un governo non particolarmente competente possa sprecare, e quindi c'è il problema se questi fondi andrebbero redistribuiti in maniera diversa, insomma una rendicontazione da parte italiana che, insomma, rischia di metterci un poco in difficoltà. Però nell'articolo che troviamo oggi sul Corriere di Federico Fubini c'è anche un'altra trappola, tra virgolette. Allora, leggo solamente il primo paragrafo. L'appuntamento è per giugno e l'Italia stavolta rischia di finire sotto pressione a Bruxelles non per aver deluso, ma per il motivo opposto. L'economia è andata meglio di come si temesse quando vennero ripartite le risorse del recovery nell'estate del 2020, mentre altri paesi sono andati peggio. Si dovrà dunque capire se alla prova dei fatti una parte dei miliardi assegnati a Roma un anno e mezzo fa dovranno essere redistribuiti a chi è rimasto più indietro. Insomma, una bella lotta, che uno faccia bene o che uno faccia male, comunque c'è sempre una revisione, tra virgolette. Che ne pensi?
Ma sì, perché c'è l'idea di fondo del Next Generation EU e del, appunto, dei piani nazionali di ripresa e di resilienza, questa massa di grandi investimenti pubblici europei, è quella di, sostanzialmente, era quella di premiare quei paesi come la Francia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna, che già avevano, diciamo, dei dati macroeconomici e una crescita molto debole e che avevano subito e perso di più a causa soprattutto della prima fase della pandemia. Se cambiano le condizioni macroeconomiche, perché abbiamo fatto un bel lavoro, e quindi questo è una nota estremamente positiva, no? Perché sempre ci lamentiamo che l'Italia fa male i compiti, che
questa
non
volta
spende abbastanza bene.
Le avrebbe fatti troppo bene.
Questa volta invece
troppo bene.
E meno male. Quindi è meno male. Quindi vuol dire che, insomma, Draghi e il governo hanno lavorato bene. E quindi magari si può immaginare che la Commissione stia pensando e valutando in questo caso di provare a aiutare a far convergere quei paesi che invece stanno facendo meno bene. Insomma, non ci vedo nulla di strano, niente che possa penalizzare il nostro paese.
Allora, a questo punto noi ci ascoltiamo una canzone, però annunciamo subito qual è il tema di cui vorremmo occuparci, come dire, con Marco Fusaro fra pochi minuti, e cioè il tema dello sfondo della guerra. E in prima pagina su Repubblica, nonostante la corsa al Quirinale, è quello il tema forse centrale. Biden a Mosca: no ai veti su Kiev nella NATO. Stoltenberg alza il livello di allerta. E nel frattempo gli imprenditori italiani da Putin, ira di Stati Uniti e Unione Europea. Ne parliamo fra poco. Intanto di Umberto Tozzi parliamo di gente di mare, anche perché pare che nel Mediterraneo si stia trasformando in un luogo piuttosto delicato. E allora RAF, Umberto Tozzi, gente di mare.
A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va
sguarda l'orizzonte se ne va,
gente di mare,
portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà.
Gente di mare che se ne va,
Umberto Tozzi, Gente di Mare su RWS. Ricordo che siamo sempre in compagnia di Marco Fusaro, assistente parlamentare presso il Parlamento dell'Unione Europea, e ci siamo lasciati poco fa facendo riferimento a una serie di servizi che troviamo in prima pagina su Repubblica di oggi. La crisi in Ucraina, Biden a Mosca dice no a veti su Kiev nella NATO, Stoltenberg alza il livello di allerta, il governo degli Stati Uniti e la NATO hanno recapitato ieri al presidente russo le attese risposte scritte a quelle richieste di garanzie di sicurezza avanzate dal Cremlino già a dicembre e poi ribadite la settimana scorsa durante l'incontro fra Anthony Blinken e Sergei Lavrov. E insomma, c'è veramente da temere un conflitto? Marco Fusaro, c'è molto nervosismo anche nel Parlamento europeo. Claudio voleva aggiungere anche un'altra cosa.
Volevo chiedere a Marco se siete preoccupati, se nel Parlamento c'è una preoccupazione che va oltre, perché insomma, perché poi c'è anche questo fatto che chiaramente è accusata l'Europa, no, di voler portare a sé anche l'Ucraina, anche perché poi l'Ucraina
la NATO, diciamo,
sì,
così,
la NATO.
Però c'è anche la Germania che a volte si smarca anche, no? Sentiamo un poco che ne pensa Marco Fusaro.
Ma mi sembra la tempesta perfetta creata da Putin in questa fase, cogliendo un po' le debolezze e gli interessi nazionali divergenti dei vari paesi europei e anche dell'amministrazione, dell'amministrazione Biden in questa fase. Cosa Putin sembra volere? Sostanzialmente tre cose. Uno, sedersi al tavolo come faceva ai tempi della Guerra Fredda, in uno scenario di 30 anni fa, diciamo sostanzialmente a pari livello di potenza con gli Stati Uniti. Vuole il riconoscimento delle due regioni autonome del Donbass e del Ludoz in Ucraina, quelle che aveva invaso almeno parzialmente e che controlla militarmente, e vuole ovviamente giocare sul tema che staccare all'Italia e alla Germania, principalmente un po' meno alla Francia, è quello di no alzare a dismisura il prezzo del gas, e questo fa soffrire tanto anche le nostre imprese. In questa tempesta noi europei non abbiamo nulla da guadagnare, anche perché le truppe sono sono no, distribuite in Polonia, ai confini con l'Ucraina e ai confini con la Bielorussia. Quindi ecco, le tensioni che fanno il gioco di Putin non fanno per niente gli interessi europei, che ovviamente vogliono scongiurare in ogni modo qualsiasi tipo di conflitto.
Il fatto che gli imprenditori italiani, non tutti, ma insomma un numero importante, sia andato da Putin e suscitando l'ira degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, ecco, è un'ira corretta, giustificata, quella degli americani e dell'Unione Europea a proposito di questi abboccamenti, diciamo,
o è giornalistica?
No, forse era inopportuno quell'incontro organizzato dalla Camera di Commercio italiana.
Tra l'altro sconsigliato dal governo, sconsigliato,
sì,
da Draghi.
Sconsigliato anche dalla Farnesina. Infatti alcune nostre grandi società compartecipate come Eni non hanno scelto, la Marcegaglia stessa ha scelto di non partecipare, perché lo consideravano un elemento di disturbo alle trattative in corso fra gli Stati Uniti, gli europei e la Russia. Che dire, si scontrano interessi diversi, perché poi le nostre imprese, l'Italia è il terzo partner commerciale della Russia, importiamo tantissimo gas metano da loro, il 50% del nostro gas arriva da Putin, serve alle imprese per produrre, quindi si scontrano gli interessi commerciali economici con quelli che riguardano invece l'indipendenza di un paese, la politica estera, il futuro avvicinamento dell'Ucraina nella nostra sfera di sicurezza, che è quella della NATO. Ci sono veramente tante complessità.
Certo.
Sicuramente non era il timing migliore, però lì c'era la volontà esplicita di Putin, che ha partecipato all'incontro insieme a 8 ministri, cioè una roba insomma difficile anche
importante
per noi immaginare, no?
Certo.
Che Draghi più 8 ministri incontri tutti gli imprenditori, magari succede, però un evento eccezionale. Quindi lì c'era proprio la volontà di Putin di renderlo inopportuno quel meeting e di creare un precedente o comunque una situazione scomoda un po' per l'Italia, per far vedere che insomma che i nostri imprenditori e che il nostro paese è più vicino alla Russia di quanto non lo siano le posizioni di altri paesi.
È certo che ancora una volta si mostrano le difficoltà strutturali dell'Unione Europea per quel che riguarda la politica estera. Insomma, arriviamo divisi spesso su questioni importanti, o almeno questa è la speranza e l'obiettivo, la strategia dei competitor, no? Degli avversari, e questo è evidente, insomma, il tentativo di dividere l'Europa su queste questioni.
A mio modo di vedere, però, il problema alla radice è che non siamo, l'Unione Europea non è autonoma e non è indipendente energeticamente, perché se noi togliamo quello strumento, quell'arma che ha Putin in mano, che è l'esportazione del suo gas metano all'Italia e alla Germania attraverso il Nord Stream, noi avremmo dovuto lavorare negli anni, 20 anni fa, e c'erano delle bozze, c'erano dei progetti, ma poi non si sono realizzati, perché anche sull'energia gli stati membri ognuno vuole fare come ritiene opportuno. La Francia c'è il nucleare, la Germania va a gas, nel nord vanno sulle eoliche, quindi ognuno va a seconda di dove spende meno. Ma se avessimo creato un'unione energetica, a questo punto avremmo, Putin avrebbe uno strumento in meno per ricattarci,
sì,
anche sulla politica estera.
E dunque
il punto, cioè, la debolezza secondo me è anche su un altro livello, non solo quello della politica estera, perché voglio dire, quale paese sarebbe disposto a entrare in guerra con i russi oggi? Nessuno, cioè
non c'è dubbio. Speriamo veramente che questa ipotesi terribile sia scongiurata dalla diplomazia, perché sarebbe veramente, non ci voglio neanche pensare. Allora, noi ringraziamo Marco Fusaro per essere stato in nostra compagnia. Naturalmente su questi temi torneremo a parlarne, perché sono temi complessi. Grazie, quindi a risentirci la prossima settimana. A presto.
Grazie per i vostri approfondimenti.
Allora adesso andiamo avanti con Caleb and Kelsey, Because He Lives, su RWS. Ascoltiamolo insieme.
I believe in the sun. believe in the risen one. I believe I overcome by the power of his blood. Amen, amen. I'm alive because he lives. Amen, amen. Let my song join the one that never ends.
I was dead in the grave. I was covered in sin and shame. I heard mercy.
Vivo perché lui vive, questo è il titolo del brano di ispirazione evangelica che abbiamo appena ascoltato su RWS. Come al solito vi ricordo che le nostre interviste, compresa quella che abbiamo appena sentito a Marco Fusaro, le trovate nel nostro sito hopemedia.it. E a questo punto un annuncio che riguarda una serie di incontri organizzati dalla Chiesa Cristiana Evangelica di Via della Vigna Vecchia di Firenze, che ha come tema generale Maria, chi sei e come raccontarti.